mi faccio proprio rabbia. Ecco, l'ho trovato. L'ho trovato. Allora. Allora, Levi AG, effetti biologici e sanitari a breve e lungo termine delle radiofrequenze e delle microonde, 2006, lo trovate anche nel computer, Levi. H.I. Greco Land, G. I lungo punto, esposizione alle radiofrequenze, CEDAM, quello che pubblica Luis, Olivetti, Rason, Colauluca, Giovanazzi, Malo, Perini, inquinamento da campi elettromagnetici. Dunque, l'esposizione pubblica ai campi elettromagnetici, cioè alle microonde generate dalla telefonia cellulare, e fate conto che il cordless va a... è un altro... a onde radio, va a onde radio anche il cordless. Allora, le microonde generate dalla telefonia cellulare è normata dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiofrequenze Non Ionizzanti. Le norme offrono protezione soltanto contro il surriscaldamento, che appunto va bene per gli addetti ai lavori, quelli che stanno vicino ai ripetitori o in altri luoghi. Non c'è alcuna norma invece per gli effetti biologici non termici, che sono legati più alla frequenza dei segnali che alla loro intensità. Il cervello riconosce e risponde alla frequenza, non alla intensità. Non si tengono in conto quindi le conseguenze che possono derivare dalle variazioni più lente, modulazioni di ampiezza tipiche degli inviluppi dei segnali cellulari. È ironico, dice, io sto riferendo di questi e ho riassunto ora parole, è ironico che si normi ciò che non comporta rischi, l'ONU, e non si consideri ciò che viene descritto dalla letteratura scientifica degli ultimi 30 anni. Le direttive trascurano la caratteristica più discriminante di tutte, il nostro essere vivi. Le interferenze causate dai segnali telefonici sui sistemi elettronici, il controllo degli aerei e degli ospedali vengono evitati. Le interferenze sui sistemi di controllo bioelettrici del corpo non sono riconosciute e ci si può esporre a tecnologie mai verificate. Alterazioni. Dunque, cosa danno queste bassissime frequenze? Alterazioni alla funzionalità dei ricettori e dei neurotrasmettitori cerebrali. Alterazioni dell'attività bioelettrica del cervello. Induzione di danni al DNA, accelerazione del processo di morte programmata delle cellule cerebrali, effetti sulla moltiplicazione cellulare o anche cancro, inibizione della sintesi della melatonina. Questi effetti possono essere indotti a intensità estremamente basse, inferiori anche di uno o due ordini di grandezza ai limiti di esposizione 20 volt per metro e ai valori di cautela 6 volt per metro previsti dalla legislazione italiana. Sono questi effetti che caratterizzano la sindrome da elettrosensibilità, che colpisce da alcuni anni, questo è uno scritto di 10 anni fa, alcune persone in correlazione all'esposizione dei telefoni cellulari e alle relative antenne, stazioni radiobase, anche a distanze di 200 metri dalle antenne. Io sono contornata a casa mia. Ecco, gli utenti e i non utenti non hanno alcuna informazione di questi danni, pensano che se reti tecnologiche vengono promesse dagli stati siano sicure. Lo stesso per l'Wi-Fi, infatti io ne parlai con Crosignani e con un altro medico, a quella come, ho detto, attacchiamo anche l'elettromagnetismo prima che per il consenso della popolazione in ogni piazza, come in ogni aula di università, nei cortili dell'università, internet si è dato gratis assieme a delle botte del genere.
Non sono gratis.
Allora ci stiamo anche con lei adesso? Poi ci sono altri argomenti e vedremo, un'altra volta, un altro po'. Discutiamo invece anche della nostra passione per i problemi della salute e dell'ambiente.
E quindi faccio la mia parte? O?
Sì, fai la tua parte, Non la
quanti minuti? No, come volete.
Sì, sì, non sì. Neanche... Beh, ma guardate, abbiamo cominciato alle 3, quindi anche la sua ci sta almeno uno degli argomenti. Senti, se ho detto delle castronerie tu mi correggi, perché ho detto a memoria, ma quasi.
La presentazione la prenderà, però parlo di quando la allora, mi chiedo per favore, visto che non lo
eventualmente
di farmi così.
Ce l'ha la Liliana.
Dopo me sono...
Fammi così perché potrei, in effetti il tema è molto... Quanto mi avete dato? 10 minuti?
Un quarto d'ora, almeno un quarto d'ora, dai. Già che ci sono.
Allora, io mi presento, mi chiamo Chiara, lavoro al WWF Italia e...
Vuoi la poltrona, scusa, per stare un po' più comodo? Tirala fuori.
Mi siedo, no, mi siedo.
Ah, va bene, va bene.
Ma sono abituata anche a parlare di te. Dunque, mi sono avvicinata all'associazione quando avevo 16 anni, adesso ho 40, quindi insomma quasi più della metà della mia vita dentro un'associazione.
Perché lo dico? Perché in qualche modo Antonella mi ha invitato e la ringrazio a questa riunione dicendomi parla di quello che per te è più caro, no? Al di là di portare dei dati, un tema, e questo mi è piaciuto molto perché in effetti tutti noi abbiamo un tema caro e che magari ci sembra l'aspetto più importante anche legato ai momenti della vita e all'attualità, no? Quindi siamo a Milano, giustamente anch'io ho fatto parte, fortunatamente, sono stata una di quelle fortunate a far parte della primavera milanese, diciamo anche in anticipo rispetto al, nel senso che ho fatto un po' di politica locale, quindi alla fine è stato un risultato di cui mi sono sentita completamente parte ed è stato di grande felicità, però adesso ovviamente occorre continuare e questa per me è la cosa più importante, di questo io in realtà volevo parlarvi, no? E che è una cosa non individuale, ma davvero collettiva e condivisa in questo momento, e che possiamo fare perché abbiamo un sindaco, e non solo un sindaco, una giunta, e una serie di partecipazioni, una partecipazione seria all'interno della città, per cui davvero io credo che al di là di questi dati, tutti un po' sombre, no? Che abbiamo sentito, e anche questa, io ho guardato subito il mio cellulare mentre sentivo ancora questi dati, no? E il latte materno, e l'inquinamento, e le macchine, e la legna del camino, e tutto quanto, ti viene un'angoscia tale, e credo che al di là dell'angoscia poi vada fatta una proposta, no? E partecipare a questa proposta con la forza, più forza che uno abbia, insomma, a qualsiasi età. E quindi era per questo che vi dicevo del WWF, perché sono entrata a 16 anni, perché è il momento in cui mi sono affacciata alla vita attiva a Milano, ed era una delle associazioni come Legambiente che era molto attiva, no, a livello milanese. E poi dopo ho insegnato vari anni in università, l'università come sapete non è il luogo più accogliente in questo momento per il precario, ho sempre continuato l'attività in associazione e l'attività di ricerca. Un altro aspetto, quindi come Costanza, vi chiedo l'indulgenza, nel senso che ovviamente se posso dirmi ambientalista, non altrettanto posso dire per quanto riguarda il femminismo. Non l'ho vissuto il femminismo, sono nata nel 72 e per cui lo so, infatti lo so, mi manca un pezzo. L'ho respirato, ma non tanto in famiglia.
Oltre ai femminismi.
Guarda che il femminismo è nato, se nessuno l'ha rovinata. Lei è femminista, sa?
Sì. No, appunto, però dico, vi chiedo, quindi sono portatrice sana, sì, esattamente, però non tanto consapevole, quindi mi scuso per le ingenuità che eventualmente potrò dire, come ho già fatto al telefono con Antonella. E vi così porto una proposta, raccontandovi un po' cosa faccio in associazione, ma poi cosa faccio anche come cittadina milanese, che credo che appunto poi la cosa importante sia, laddove è possibile, legare il lavoro e la passione, no? In modo tale che la forza poi risulti, la forza collettiva risulti più importante. Io mi occupo di programmazione, quindi programmazione strategica, cioè che cosa faremo nel futuro, cercando di leggere un po' le linee del cambiamento. E attualmente stiamo facendo la programmazione triennale e in questo dal punto di vista del metodo. Come potete immaginare, siamo un'associazione molto grande, ci sono circa 100 persone che lavorano a livello di WWF Italia e abbiamo tipo 400.000 tra soci, sostenitori, donatori, quindi comunque è un'associazione molto grossa che agisce su vari temi, quindi abbiamo bisogno di organizzare tutto questo, diciamo, mondo per essere attivi sui vari temi della,
donne e uomini non
dell'ambientalismo.
La,
allora, so dei soci che sono ovviamente meno di soci e donatori, che per noi è un parametro comunque di riferimento, cioè tipo quelli che mandano le sms sono i donatori, i soci sono quelli, i fedeli, no? Quelli che ci pagano. Dei soci la maggior parte sono donne, e donne dai 40 ai 50 anni come composizione. Quindi indubbiamente l'ambientalismo femminile è molto importante e per la grande sensibilità che hanno le donne, l'hanno sempre avuta, no, da questo punto di vista. L'altro motivo per cui mi è piaciuto accettare questo invito è il fatto che durante un corso di formazione a cui ho partecipato recentemente, un corso del WWF, era tenuto da Domenico De Masi, non so se lo conoscete, un sociologo che fa parte del nostro comitato scientifico, e lui ha come cifra di atteggiamento, non so se qualcuno lo conosce, quello della provocazione. Allora lui è arrivato a questa riunione, io ero a Milano, lui era a Roma a fare questa formazione a distanza, quindi eravamo in videoconferenza, dicendo alle donne che erano presenti, erano molte più donne, ovviamente al WWF lavorano molte più donne che uomini, e davanti a questo consesso di donne dice: siete stati alla manifestazione questo sabato? E nessuna delle donne del WWF era stata alla manifestazione. Lui provocatoriamente le ha accusate dicendo: voi non vi rendete conto che in questo momento è il vostro tempo e nessuno di voi ha partecipato, non so se avete, a novembre c'è stata questa grossa manifestazione delle donne a Roma, no? Novembre mi pare fosse, novembre-ottobre, adesso non mi ricordo. E quindi sì, esattamente. E niente, io mi sono messa a litigare con lui a distanza, dicendo che non poteva accusare da un solo indicatore che non avessero partecipato a quella manifestazione il fatto che non avessero interpretato il momento del femminismo ambientalista, no? E lui mi ha dato della leghista, perché io gli ho detto che secondo me non andava interpretato solo quel momento, no, come il momento delle donne, ma il momento della partecipazione più in generale. Le ho raccontato la manifestazione alla quale voi penso forse tutte presenti, che è stata quella durante a febbraio, no? Ecco, sempre esistendo in un acquario. Allora lui interpretando questo mio ragionamento più generale mi ha detto: sei una leghista perché vuoi portare il modello milanese. Vabbè, comunque al di là di questo mi è sembrato molto interessante, perché lui mi ha provocato sul fatto e mi ha detto: vabbè, però voi siete donne WWF e non state prendendo nessuna responsabilità e consapevolezza, no, di questo ruolo che le donne ambientaliste possono avere in questo momento. E ci ha detto: perché non scrivete un libro che racconta un po' il pensiero ambientalista delle donne, quindi portando avanti quel discorso del femminismo, dell'ambientalismo ecologista, l'ecofemminismo.
In Europa e in Australia, in tutti i posti, l'ecofemminismo è dirompente, non è che come in Italia che invece sono...
C'è solo l'Antonella.
Perché noi abbiamo avuto anche un incontro con queste qui, la Salem, è un'australiana. Abbiamo avuto un incontro al CICIP, non so se l'anno scorso, mi ricordo. E l'ecofemminismo è molto forte fuori dall'Italia. Tu non hai contatti con...
No, non ho contatti, ne ho letto, l'ho un po' studiato, diciamo, dal punto di vista teorico, ma non
perché loro sono certo più esperte di noi, sì. Invece
però,
vabbè, siamo come l'Antonella, sì.
Però vuol dire che c'è uno spazio di riflessione, no? Se c'è solo Antonella vuol dire che... E quindi dalla litigata con Domenico De Masi, no, è venuta fuori anche sua provocatoria di dire: ma provate a pensare qual è la chiave femminile o femminista, scusate il termine appunto, dell'ambientalismo, no? E quindi io credo che da questo punto di vista potrebbe essere un buon laboratorio Milano, proprio per le cose che si possono fare, no? Anche con questo discorso.
No, che poi ce n'è altre a dire la verità.
In che senso? Io, sì, sì, no, vabbè, però non è, come dire, se delle donne del WWF, non come me che sono nate nel 72, ma che sono nate prima, non conoscono questo tipo di mondo, anzi si fanno dire da un uomo che arriva, no? E non hanno partecipato al movimento se non ora quando, o comunque lo percepiscono come qualcosa di lontano, in effetti ha ragione Domenico De Masi che forse c'è una sensibilità che va rinnovata, che va forse costruita o divulgata, no? Perché a volte il pensiero rimane magari solo nell'ambiente accademico, e anche mondi come l'associazionismo o cose del genere non vengono correttamente contaminati. Quindi credo che ci sia uno spazio interessante da costruire o da contaminare a vicenda. E quindi ecco, ho fatto tutto questo enorme prologo.
Guarda che adesso i minuti.
Sì, sì, vado veloce. E l'idea era quella di, tra tutti i temi possibili a cui potevo venire a parlare, era il discorso dell'alimentazione. Nel senso, come chiave ne avete parlato sia sul discorso dei rifiuti che avete parlato di tutti questi aspetti legati ai consumi e allo stile di vita, non abbiamo affrontato, se non sul ragionamento dei rifiuti, quello legato all'alimentazione. Allora, vado veloce sulle prime slide. Dunque, allora, avevo visto delle slide di Paola inizialmente sull'impronta ecologica che non aveva presentato. Vi riporto questi dati che sono freschi, nel senso che...
Dici però,
sì, 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 no, in inglese no, li racconto. Vi riporto perché adesso, fra poco, usciremo col Living Planet, che è questo documento, questo rapporto che viene prodotto a livello internazionale. Noi come WWF curiamo l'edizione italiana con edizione ambiente, e non è, questi dati derivano dal draft ultimo, ma dovrebbe uscire a breve, quello del 2012. Allora, che cosa fa il Living Planet? Fa una fotografia per dirci come sta l'ambiente in generale, e utilizza vari indicatori. Uno lo conoscete, quello dell'impronta ecologica, che ormai è un indicatore abbastanza vecchio perché stiamo parlando degli anni 90, no? Con Wackernagel, e praticamente legge cerca di attraverso vari indicatori più specifici, va a vedere qual è l'impatto delle società umane a livello mondiale, a livello europeo, a livello nazionale, e va a calcolare questo impatto diciamo ragionando anche sulla capacità di rigenerazione della Terra.
L'impatto sul pianeta.
Sì, l'impatto sul pianeta. Sì, l'ultimo dato che abbiamo calcolato a livello mondiale, che è quello del 2008, perché ovviamente non l'anno poi è una cosa molto complessa, in qualche modo dice che noi abbiamo consumiamo un pianeta e mezzo, no? Come a livello proprio di nostra impronta, e questo dato è particolarmente diciamo ci comunica un rischio molto forte per il trend poi di crescita dei consumi, perché ovviamente se poi facciamo una previsione sul futuro vorrà dire che se noi diminuiamo questo impatto, questa impronta, noi andremo a consumare ancora più pianeti, no? E che noi non abbiamo a disposizione. Quindi è un dato da un lato scientifico, però la cosa interessante è che è anche di visibilità, no? di comunicazione. Allora, un altro aspetto importante è questo, che è una roba degli anni 70, quindi è una roba vecchia, però che in qualche modo, se guardate sui giornali, spesso non viene, è come se l'opinione pubblica e i giornalisti non l'avessero neanche recepita. L'impatto, per quella IVI, l'impatto sull'impronta, diciamo, è calcolata a livello globale attraverso quell'equazione, che sarebbe la popolazione, il consumo pro capite, che si chiama affluence, vabbè, perché è in inglese, e per la tecnologia. Perché spesso si sente
cosa lì vicino all'articolo vuol dire? Popolazione
è una specie di diverso,
no? No, sì, è diverso, sì.
Sarebbe invece lo... Ma cosa c'è?
No, non c'è, è semplicemente una roba di divisione della slide. La cosa importante qual è? Che spesso uno di quei fattori lì viene preso come quello più importante, no? Per cui leggete, il problema più importante è quello demografico, no? Senza guardare tutto il resto. Se il problema importante fosse quello demografico, allora non avremmo quell'equazione lì. Quell'equazione lì ci sta dicendo che il problema demografico è importante, però è importante anche il pro capite, il consumo pro capite, perché sapete che l'80% della popolazione non va, insomma, va bene, esattamente, più la tecnologia, perché questo è un aspetto, altro aspetto molto importante, nel senso...
La Cina e l'India.
Certo, esattamente, e che ovviamente sono cresciuti, però già negli anni 70 questo si sapeva, e quindi anche tutto questo discorso che abbiamo fatto sul cellulare, sul computer, è tutto racchiuso lì dentro. In effetti io posso anche fare un controllo delle nascite in assoluto, quindi fare un discorso demografico molto forte, ma se la tecnologia invece continua a essere... Sapete che una parte dell'ambientalismo vede la tecnologia come unica soluzione, e questo è rischiosissimo, e in realtà il problema dell'impatto diventa enorme, lo stesso, non abbiamo risolto niente da questo punto di vista. Com'è?
Sarebbe interessante capire esattamente che tipo della tecnologia, che aspetto della tecnologia.
La tecnologia usa materiale e condensa in prodotti. Quindi più tu fai prodotti, più dentro c'è rapina di acqua, di aria, di energia e di materia.
Dicevano anche che le mucche
più cresce la tecnologia, più si evolvono.
Più
c'è dentro roba.
Sì,
la gente
vi faccio due esempi che avete vissuto tutti, no? Allora, tutto il discorso della battaglia contro il traffico, no? Adesso ritorna un po', ma è stata molto forte negli anni 80-90. Allora, grande trovata, magneta catalitica, no? Non è stata. Allora, lì tutti hanno visto che quella era la soluzione. Invece non è quella la soluzione, perché la marmita catalitica, che è una, come dire, è vero che era innovativa ai tempi, però è composta di materiali che poi dopo se li devi poi smaltire hai un grosso problema. La stessa cosa, noi stiamo promuovendo tantissimo, noi, Legambiente, tutte le associazioni, il discorso della diminuzione delle emissioni. E allora grande campagna sull'utilizzo delle lampadine, quelle a basso impatto. Io le ho cambiate tutte in casa, mi sentivo anche in colpa di avere ancora qualche lampadina. Il problema è che è vero che diminuisce, cioè nel senso allunga la vita della lampadina di 10 volte e anche di più. Il problema è che poi bisogna smaltirla correttamente, cioè separata da tutti gli altri rifiuti, perché se viene smaltita all'interno della frazione invece normale, insomma non come tossico nocivo, in realtà ha dentro una quantità di materiali, di metalli pesanti enorme, micro, sono quantità, come dire, però nella quantità che si può immaginare quanto possa essere le lampadine buttate via, in realtà sono veramente un grande danno, che se dovessi fare una, come si può dire, fare un bilancio, io non so che cosa, cioè lo faccio come WWF e a dire che, ecco, quasi quasi, no, nel senso che è sempre, no, io non sto dicendo che va fatto, però poi bisogna stare attenti che non è quella la soluzione, ce ne sono varie di soluzioni, quindi è vero, io me la cambio la lampadina, però ad esempio
dove lo smaltisci?
Allora, ci sono, da un lato non le state ancora smaltendo, dalla riciclieria, bisogna portarla alla riciclieria. Tipo in via, sì, ce ne sono varie. Te lo dico io dopo. Io la porto alla ricicleria di Argentina,
vicino a casa mia, c'è vicino a Piazza Napoli.
Sì, vicino a Piazza Napoli ce ne sono.
Io vado in viaggetti perché almeno lì vicino
ce ne sono tanti,
però questo è un parametro importante, no? Perché sicuramente questa, la lampadina è il frutto di un'innovazione tecnologica.
Fuori Milano non ci sono, questa cosa non sapevo, chiesto in comune ti dicono un sacco nero,
sono da fucilare,
pensa al sacco nero, ritorniamo all'inceneritore.
No, ci sono dei costi di disponibilità.
Sì, vai,
a proposito di un'altra tecnologia, perché penso che sia importante fare attenzione a questo termine, giustamente detto tu. L'introduzione di una nuova tecnologia dovrebbe sempre rispettare il principio di precauzione.
Precauzione.
Cioè, noi non dovremmo introdurre nell'ambiente, nella nostra attività, una qualsiasi attività se non si è dimostrato che non è nociva, che è cambiato completamente rispetto a prima. Prima bisognava dimostrare che era nociva per toglierla, intanto si metteva. No? Adesso c'è stata questa rivoluzione copernicana, quindi il discorso della tecnologia.
Nella
legislazione,
che se poi non
addirittura
è
completamente cambiata la visione. L'Italia è sempre
dietro
a aggiornarsi, però quindi il discorso della tecnologia è importantissimo per ridurre l'impatto, però
ed è importante portare questo messaggio, secondo me, in vari contesti, perché altrimenti uno, questo arriva un po' alla parte della proposta, è quella del sapere condiviso, no? Nel senso che ormai il sapere è così tanto che nessuno può sapere tutto, no? E non abbiamo neanche il tempo di leggere tutto, e anche quello delle fonti è un problema, no? Abbiamo visto prima la discussione su il legno o meno, no? Che anche lì io avrei dei dubbi su quel dato.
Perché l'ha detto,
no, no, no.
Genetici. benefici fondamentali che
sì, sì. No, ma adesso non volevo rinnovare, era per dire che è un problema quello della costruzione del sapere condiviso, no? Quindi da questo punto di vista occorre costruirlo con varie fonti, attraverso anche questo discorso dell'innovazione, di non trovare solo nell'innovazione tecnologica la soluzione. Nel senso, io devo sapere che la lampadina è vero che mi consuma meno, ma poi dove smaltirla? Per cui ci metto una scelta mia, no? E che fa un po', che fa parte della soluzione. Allora, vi porto qualche dato sulla... Vediamo un po'... Ne avevo un sacco di dati perché Antonella mi aveva un po', da questo punto di vista... invitato a portare dati, ma ne avete già detti molti voi, quindi lascio stare e andiamo sul discorso del cibo. Ne avete sentito parlare di servizi ecosistemici, che sarebbero tutti quei servizi che ci arrivano dagli ecosistemi e che adesso la ricerca sta tentando in qualche modo di calcolare e di monetizzare per capire quanto noi ci serviamo degli ecosistemi, e poi non tanto per diminuire il valore, no, ad esempio della biodiversità o del suolo, ma più che altro per entrare nei ragionamenti di contabilizzazione, ad esempio economica. L'ISTAT sta facendo un lavoro con noi come WWF e con altri soggetti proprio per elaborare un discorso di indicatori che riescano a calcolare all'interno il valore degli ecosistemi. Allora, questa è interessante perché riporta dei dati non solo su in generale lo scorso secolo, ma proprio legato agli ultimi 30 anni e poi neanche, insomma, perché dal 60 al 2000. E i numeri servono un po' appunto per fare qualche valutazione. La popolazione è raddoppiata, quindi da 3 a 6 miliardi.
Miliardi.
Sì, sì, 6 nel 2000. Adesso ve l'ho riportati per dire quanto in quel breve tempo in realtà c'è un passaggio. Abbiamo avuto un aumento notevole dell'economia, del valore economico, quindi del PIL mondiale, e tutto questo ha creato una domanda. Allora, da un lato la produzione di cibo è raddoppiata, 2,5 volte, l'uso dell'acqua è raddoppiato. C'è stato un aumento, è triplicato l'aumento di deforestazione per l'utilizzo di carta e di la cellulosa. È aumentato di circa la metà l'utilizzo di legname, della polpa, la cellulosa.
Sì.
E è aumentata, è raddoppiata invece la capacità dell'idroelettrica, no? Quindi vedete che anche a livello mondiale i dati sono davvero impressionanti. Allora, vi voglio portare questo, faccio veloce, poi se volete ritorno sulle varie fotografie che erano anche molto belle. Ecco, mi interessa questo: un terzo del cibo prodotto a livello globale viene gettato via ogni anno. Quindi mi leggo col discorso dei rifiuti fatto da Costanza all'inizio: un terzo è tantissimo, è 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. Quindi per quanto riguarda di quel miliardo, i paesi ricchi ne producono 222 milioni, che facendo, sono sempre calcoli molto sommari, però praticamente equivalgono alla produzione alimentare dell'Africa subsahariana. Quindi davvero il nostro atto di sprecare cibo è davvero un atto non solo impattante per l'ambiente, ma anche di grande ingiustizia, no? Quindi è davvero il fattore sul quale poi possiamo agire, credo, a livello individuale e di comunità, perché da questo punto di vista ci coinvolge proprio a livello di responsabilità rispetto al mondo. E la proposta, quindi,
Allora, direi che qua andiamo, la proposta è quella di, quindi di tutti i prodotti considerare il ciclo di vita, no? Quindi anche dei prodotti alimentari, del cibo, no? Quindi noi siamo un po' partiti dai rifiuti, dagli inceneritori, e qua siamo tornati invece sulla produzione. Però la cosa importante è che nelle nostre scelte ogni giorno, il supermercato piuttosto che i mercati rionali che è meglio, o dal produttore che è meglio ancora, in realtà poter fare delle scelte che considerano tutto il ciclo di vita dei prodotti, e questo si può fare ovviamente per ogni prodotto che mangiamo, no? Qui ad esempio è tutto il ciclo di vita studiato per le patatine, e fa vedere un po' la filiera produttiva con tutto il peso delle varie, sono aspetti studiati, questi non ve li riporto, non ho fatto io queste ricerche, però è molto interessante perché in realtà vengono fuori degli aspetti importanti su cui agire. Guardate ad esempio quello del trasporto, no? Dove c'è scritto tir. È fortissimo l'impatto sulle merci del trasporto, per quello proponiamo ovviamente la filiera corta con un problemino piccolino come quello che dicevamo prima, che se stai vicino a un inceneritore la filiera corta è meglio la che faccia. Tu non la faccia, no?
Però
da questo punto di vista non so.
Ma si collega, scusa se...
Sì, sì, vai.
Si collega, perché se io voglio mangiare i prodotti del mio orto non voglio l'inceneritore vicino. E allora se l'amministratore, il politico vuole farmi un inceneritore, io mi oppongo.
Certo.
Vuole farmi una porcata di discarica, non la voglio.
Certo.
Vuole farmi un impianto di compostaggio, anche se non è pulito in questo modo, però mi va meglio.
No, perché chiamano interesse pubblico, sì, l'interesse dell'imprenditore, dell'inceneritore.
Cioè, sono molto collegati,
certo,
questi certo aspetti, perché c'è il controllo del territorio. Sono anche dislofuri per quello
che... Sì, diventa uno strumento poi. Allora, va bene. Vado avanti molto velocemente. Allora, un lavoro che abbiamo fatto è interessante, riguarda, allora, abbiamo detto, quindi il singolo cibo ha tutta una filiera produttiva su cui noi, produttiva e di trasporto, poi di commercializzazione, su cui noi possiamo intervenire con la scelta quando facciamo la spesa. Un'altra cosa che abbiamo cercato di calcolare è legata a quella che viene definita impronta di carbonio e impronta idrica, cioè abbiamo anche parlato di impronta ecologica, che è l'impronta generale. Poi si sono fatti dei calcoli più particolari, quindi l'impronta di carbonio è quella che calcola quanto carbonio, e quindi quanto CO2 viene emessa in atmosfera per un singolo prodotto, e quanta invece acqua viene usata per un singolo prodotto. Ad esempio, vi ho portato queste immagini, 40 litri per una fetta di pane, 180 litri per un chilo di pomodoro. Allora, praticamente viene calcolata tutta, per dire, questo è più semplice, no? Pomodoro è più semplice, viene calcolata quanta acqua viene usata per coltivare quel pomodoro, quanta acqua viene usata non solo per irrigare, ma ad esempio per distribuire i fertilizzanti, viene usata molta acqua perché devono essere comunque diluiti.
Sì, questo è nella coltivazione industriale.
Sì, 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 no, ma sto parlando di coltivazione industriale ovviamente, nel momento in cui...
E ci sono anche le mucche?
Com'è?
Perché sì, io avevo sentito che sì, c'era l'inquinamento da mucche.
No, allora 15.500 litri per un chilo di carne. Infatti, al di là delle motivazioni che uno può avere per essere vegetariano, sicuramente il discorso, sicuramente noi ad esempio come WWF, che non facevamo un tempo, stiamo promuovendo il fatto di utilizzare, mangiare meno carne, davvero, perché ha un impatto fortissimo. Al di là dei problemi di salute,
perché la carne mangia tutto quello che sì, potremmo mangiare noi,
sì, e quindi proprio e non solo
nella pancia,
ma poi lo restituisce, anche crea inquinamento anche restituendo, cioè quando fa la carne.
Sì. No, allora quello lì
è certo, brava Sandrina.
Ho studiato.
Deve essere più inquinante la scarica delle mucche della nostra sempre.
No, no, ma
come è un allevamento intensivo perché tutti mangiano carne.
No, ma non è tanto sì, allora il discorso dell'allevamento delle mucche legato all'inquinamento è che fra i gas serra, uno dei gas serra è il CH4, il metano. Per cui, visto che sono ruminanti, producono questo, ovviamente questo gas. Allora, ovviamente, se andiamo a misurarlo vicino a un impianto da un allevamento intensivo, se andiamo a misurare il metano, è altissimo.
Ma bisogna abitare lontano anche
sì,
dagli allevamenti.
Beh, sì. Diciamo che però, rispetto ad esempio alla dannosità... no, infatti, anche quello... Anche
no, nel senso che no.
Va bene, quindi vado un po'...
No, va bene, quella là...
Questo, allora, no, è che avevo tanti dati e quindi questo in particolare è sul discorso dell'impronta idrica e come al solito vedete il beef, vedete la carne al primo posto. Quindi per quello la stessa immagine che vi ho fatto vedere prima, no?
Beef.
Sì, beef come proprio quindi l'impronta idrica è un altro indicatore che indica quanto che peso abbia.
Frutti secchi c'è scritto lì.
Dry e sì, perché probabilmente
la seccano al sole.
Sì, sono gli impianti industriali.
Ah,
perché ve l'ho portata questa? Perché attualmente sapete che oggi è in corso in questi giorni il forum dell'acqua a Marsiglia, non so se ne avete letto, perché in effetti è un po' l'oro dei prossimi anni l'acqua, no? Per cui leggere un indicatore come questo, l'impronta idrica, no? È ti dice quanto questa risorsa così importante vi è anche nel nostro consumo quotidiano.
Ecco, quindi essendo vegetariani va bene.
Sì, magari, ecco, potete, dopo vi distribuisco una breve presentazione di quello che insomma ho detto in modo un po' confuso. C'è un sito, un sito del WWF dove si può calcolare quindi l'impronta idrica o di carbonio della propria spesa, no? Per cui può essere interessante provare a vedere anche proprio per calcolare anche i propri comportamenti e qual è il peso dei propri comportamenti. Ad esempio questo, quindi si possa calcolare sia l'impronta idrica che l'impronta di carbonio. L'ultima cosa che vi dico, il 31 marzo, se posso fare uno spot pubblicitario, l'ultimo, no, nel senso il 31 marzo è questo ora della Terra, non so se ne avete sentito parlare, da 5 anni si spengono tutte le luci in tutto il mondo per un'ora, roba assolutamente sloganistica che quando il WWF internazionale, il WWF Australia l'ha lanciata, a me sembrava un'emerita stupidata, nel senso che spegnere la luce un'ora... Invece,
no,
ma più che altro perché mi sembrava solo, sai, un in qualche modo alleggerirsi la coscienza, no? Invece adesso la stiamo un po' riempiendo di contenuti, quindi abbiamo coinvolto ad esempio, per adesso sono 200 città, abbiamo raccolto un sacco di buone pratiche, premieremo le buone pratiche dei comuni. E vi invitiamo quindi a Milano dalle 3 del pomeriggio, facciamo una roba con i bambini anche di animazione e poi verrà spenta la scala. Allora il 31 è un sabato, io sarò a Roma, quindi però insomma i miei colleghi e i volontari sono a Milano, angolo via Dante, ok? Cairole angolo via Dante, sarà spento poi dalle 20:30 alle 21:30 le luci del castello, della scala, e di Palazzo Marino e di, del pirellone, insomma, e quindi ci sarà questo momento così anche di segno, di partecipazione.
Ma qualcuno ci parlerà? O?
Sì, nel senso, no, non è previsto un... No, cioè ci sono delle animazioni, più che altro per festeggiare questo momento. Allora, io poi finisco qua, comunque rimango disponibile per domande. In realtà ho fatto poco, sono riuscita poco a tradurre la proposta, quella che avevo un po' ipotizzato all'inizio. Se il cibo è così importante, abbiamo visto nella nostra impronta e anche per il futuro sulla Terra, ovviamente è importante la scelta individuale e di comunità, no? Quindi a Milano, da questo punto di vista, si possono fare delle scelte diverse. Credo che alcuni di voi siano parte, ad esempio, di gruppi d'acquisto solidale. Sì. Non so se stanno nascendo sempre di più
sì.
E quindi stanno nascendo esperienze di comunità, stanno nascendo esperienze di aziende, no? All'interno, per cui c'è un sito anche che se voi mettete la via vi dicono i punti di gas più vicini. E allora, come funziona un gruppo d'acquisto solidale? In realtà ciascuno si prende in carico un prodotto, lo va a comprare direttamente dal produttore e poi lo distribuisce. La cosa importante è che ciascuno si faccia partecipe di questo, è una scelta di comunità, non è una scelta di commercializzazione. Quindi questo, diciamo, è, vi parlo più da cittadina, che come WWF i gas hanno bisogno di tanto lavoro, nel senso, ciascuno, se qualcuno è dentro queste strutture sa che, e quindi davvero se avete voglia di cambiare qualcosa, io credo che da questo punto di vista è un gesto importante, no? Dare un proprio contributo. Non solo alla costruzione del sapere condiviso, ma qualcosa di molto pratico, quindi andare al produttore, scegliere il produttore e poi distribuirlo, rendersi disponibile per una comunità per commercializzarlo.